Stamattina facciamo un test di memoria. Vi chiedo a voi di fare un attimo un piccolo sforzo, andare indietro di qualche mese, precisamente il 10 giugno. Non sapete neanche se era domenica, effettivamente. Ma. E, per chi c'era, abbiamo parlato in quell'occasione di opposti che ci sono nella parola di Dio, che sembrano quasi generare delle contraddizioni. Ma invece sono delle realtà diverse che in qualche modo convivono, che in qualche modo coesistono per esprimere un insegnamento particolare. Se vi ricordate, abbiamo parlato tra questi opposti, abbiamo approfondito, se non altro, l'operatività, operosità, grazie. Cioè il fare e il non fare. Fare, continuare a fare o fermarsi dal fare a un certo momento della nostra vita, e cercando un po' di trovare un saggio equilibrio, chiaramente basandoci sulla parola di Dio, sulle nostre esperienze. E tra questi altri argomenti degli opposti abbiamo considerato come esempio anche la preghiera. Nello specifico, per cosa pregare? Per cosa pregare? Cioè per tutto o soltanto per alcune cose? Abbiamo preso riferimento due versi dalla parola di Dio. E stamattina vogliamo proprio rispondere a questo argomento, vogliamo approfondire, vogliamo rispondere a questa domanda. E così apriamo la parola di Dio in Matteo, capitolo 6, leggiamo dai versi 5 a 15. Matteo 6, da 5 a 15. Che così dice? Quando pregate, non siate come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiedate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Voglio subito sottolineare e mettere un'enfasi sul versetto 13, un'attenzione più che altro sul versetto 13, perché vedete quella porzione di verso che tra parentesi quadra. Ebbene, è messo così per star a significare che quella parte del versetto non si trovano in tutti i manoscritti antichi. Nel senso, quando sono stati trovati testi della parola di Dio, porzioni di testo, ultima non per ultimo, nel Qumran, non tutte queste versioni, ecco, riportavano questa parte del verso. Quindi troverete alcune Bibbie ancora tra le vostre Bibbie che alcune riportano questa parte di verso, alcune no. Solo questo, ecco, volevo precisare. Ma alla fine poi non cambia molto il significato di questa preghiera, di questa parte della parola di Dio. Ho intitolato questo messaggio "Per cosa pregare?" E vedremo quattro punti che sono: l'ipocrisia della preghiera, okay, la sincerità nella preghiera, le parole nella preghiera ed infine il modello di preghiera. Facciamo una dovuta premessa. Quando leggiamo un brano famoso come questo, no? Di importanza capitale, che già conosciamo, siamo particolarmente attenti a scoprire che cosa si dirà in proposito, proprio perché è molto importante, molto famoso, molto conosciuto. Allora ci si sfrega le mani, no? Cercando un po' di dire: adesso vediamo un po' cosa ha da dire in proposito, vediamo se quello che sta dicendo è come la penso io, Oppure vediamo se finalmente facciamo chiarezza su questo particolare versetto. Ebbene, stamattina non voglio deludervi, ma non faremo tutto questo. Stamattina non affronteremo tutti gli insegnamenti di questo brano, proprio per non far torto a quanto il Signore Gesù diceva in questi pochi versetti, voleva insegnare. Esamineremo soltanto alcune cose. Ci soffermiamo addirittura su alcune porzioni di versetti, non su tutto il versetto, perché vogliamo rispondere alla domanda del titolo, che è anche il tema di questa mattina. Esamineremo però tutto il testo, tutto il brano, così possiamo avere una visione più ampia del contesto in cui il Signore Gesù stava parlando in questo momento e cosa stava insegnando. E così affrontiamo il primo punto, l'ipocrisia nella preghiera. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Quello che stava affrontando il Signore Gesù era un contesto sociale, religioso molto particolare, che si era sviluppato nel corso dei secoli da quando la legge era stata data ad Israele. Quindi hanno fatto delle classi sociali, avevano fatto anche delle leggi loro, delle implementazioni, allontanandosi poi da quello che era l'insegnamento iniziale che Dio voleva dare al suo popolo, e più che altro avevano preso un atteggiamento di facciata nello svolgere questo tipo di legge che si erano alla fine poi fatto al loro proprio uso e consumo. Quindi sfumava quello che era il vero significato di seguire e servire Dio. Per cui cercavano l'approvazione del popolo, il plauso del popolo, piuttosto che quello di Dio. Riportandolo al giorno d'oggi, cosa vediamo oggi? Alcuni esempi di persone, illustri politici, addirittura anche dei malavitosi che sono pronti lì durante delle particolari funzioni religiose, no? Dove vengono fatti anche gli inchini, dove vengono anche denunciati. Ancora ieri, se avete avuto modo di assistere a alcune immagini del funerale di Stato che c'è stato a Genova, c'era un'autorità in prima fila, alcuni erano più sinceri, non lo escludo, altri erano soltanto lì per farsi vedere, era un modo per strumentalizzare quella tragedia, per portare avanti le loro opinioni, anche da parte del popolo, poter esprimere la loro opinione, strumentalizzando un po' l'evento. E così queste persone che ci tengono a mostrarsi ligi, i prelati, i clericali, che ci tengono a portare avanti anche lì una facciata e poi ogni tanto si scopre qualche scheletro nell'armadio, vero? Per cui viene denunciato. Ma senza andare fuori, o troppo fuori, vediamo anche nelle nostre chiese che c'è questo pericolo che possa succedere. Questo insegnamento non è soltanto per alcune categorie di persone, ma può investire anche noi. Noi che adoperiamo a volte la preghiera soltanto per propaganda, magari non in questa chiesa, può succedere che magari, ecco, si condivide su gruppi di WhatsApp di pregare per quello, per quell'altro, solo per dirlo, solo per farsi vedere, e poi nessuno lo fa, o almeno non lo fa la persona che lo promulga, lo diffonde. Oppure ci teniamo a dire che conosciamo quel particolare predicatore, quel particolare missionario. Io col tempo sono stato con lui, un tempo, e poi non fanno quello che dicono, non seguono i loro insegnamenti. Oppure magari si fa misericordia, elemosina, opere di carità, ma senza umiltà. Ecco, tutto questo è quello di cui parlava il Signore Gesù, perché questo è il premio che ne hanno, dal pubblico, non da Dio. Dio non riconosce questo. Facciamo attenzione. Se quello che si fa per un cuore per Dio o soltanto per un discorso di facciata, di fanatismo. Allora vediamo qual è la sincerità nella preghiera. Al verso 6 così leggo: ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. È per questo che Gesù dice di essere sinceri con Dio. Non sta dicendo di non pregare in pubblico, attenzione, non sta dicendo di non esprimere, condividere la preghiera in adunanza, che è anche un incoraggiamento per gli altri. Abbiamo detto più volte l'importanza dell'incontro del martedì, quando ci incontriamo vedo modo di guardarci negli occhi e portare i pesi gli uni per gli altri. Quanto è importante essere solidali per il problema del fratello, per il dolore di quell'altra sorella, per il peso che porta da tanto tempo qualcuno, per cui magari noi possiamo ridire ancora questa preghiera, sì, ancora questa preghiera, perché c'è ancora quel problema. È giusto farlo. Ma qui il Signore Gesù sta parlando a questi ipocriti, a queste persone che stavano nelle piazze e che pregavano in pubblico, che si facevano vedere. Allora è rivolto a questo tipo di insegnamento. E quasi per contrastare questa manifestazione pubblica sterile, lui dice queste parole che estremizzano questo atteggiamento. È un'estremizzazione per insegnare qualcosa di così importante in un modo così specifico e chiaro. Allora lui dice: entra nella cameretta e chiuditi dentro addirittura. Proprio per dire, fai in modo che non entra nessuno, che nessuno ti può vedere scorcere dallo spiraglio della porta che tu in quel momento stai pregando. Nessuno deve sapere. Chiuditi a chiave. Perché se hai di questi problemi, di queste tue manifestazioni pubbliche, fine a se stesse, allora lo devi fare, allora devi chiudere la cameretta e ti devi sincerare e assicurare di avere un rapporto personale con Dio. Solo allora Dio risponde, nel segreto. E che non sia soltanto un'appartenenza a un gruppo, dire ok, io il martedì, il giovedì, il venerdì, quando sarà, vado all'incontro di preghiera, metto il bollino. No, non è quello. Devi avere comunque una vita di rapporto personale, di preghiera, intimità con Dio, altrimenti non serve a nulla. Così vediamo al terzo punto le parole nella preghiera. Versetto 7, così leggo: nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Ora Gesù passa dagli ipocriti, molto spesso identificati come gli scribi e i farisei, ai pagani, i pagani del tempo. E qual era la credenza dei pagani del tempo? Beh, né più né meno di quello che succede oggi, non è molto distante la situazione. Se dice un certo numero di preghiere in un certo modo, allora stai a posto con la coscienza e con Dio. Fai un certo tipo di cose, le dici in un certo modo, alcune pratiche anche gestuali, quasi dei gesti scaramantici. Hai mai visto i giocatori quando entrano in campo? Fanno ta-ta, saltellano, si danno le botte così, 300 volte sinistrani fanno con le mani. Ecco, quelle sono il numero di parole, che non servono assolutamente niente, anzi. È proprio per far fronte a questo che Gesù dice: non dite queste tante parole in un certo modo, quasi fosse una filastrocca. Ma questo non sta dicendo che non dobbiamo spendere tempo in preghiera. È chiaro che se tu spendi tempo in preghiera, le parole le dici. Sennò che preghiera è? Gesù passava le notti intere a pregare. Ma allora cosa diceva? E inoltre poi è importante l'atteggiamento che abbiamo. Non prendere nulla di scontato, non pretendere nulla da Dio. Perché lui ha già dato tutto. Ha dato la cosa più importante, il suo figlio Gesù. L'abbiamo ricordato ancora una volta con la cena del Signore. E tantomeno dobbiamo ricordargli nulla. Non dobbiamo fare una lista dettagliata della spesa. Allora, Signore, mi serve questo, questo, no, signora, prima questo, poi questo, 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 quest'altro, questo, vabbè, va, lasciamo perdere, poi mi serve questo. Poi siamo al supermercato. Non funziona così. La lista al Signore non serve, serve un atteggiamento davanti a Lui. Per questo vediamo qual è il modello di preghiera. Rileggiamo dal verso 8: non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro celeste, il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ora Gesù dà la soluzione. Infatti ci soffermeremo un po' più su questo punto, anche se, come dicevo prima, però non sviscereremo tutti gli insegnamenti che questo brano dà, ma ne faremo solo uno. E c'è un primo dunque, a versetto 8, e quando nella parola di Dio troviamo il dunque, vuol dire che sta spiegando qualcosa, l'autore sta spiegando qualcosa. E quindi spiega cosa fare invece di quello che aveva detto prima di non fare. Infatti dice, non fate come loro, intendendosi agli ipocriti e ai pagani. Non bisogna farlo come loro, semplicemente perché Dio sa esattamente di cui tu hai veramente bisogno. Non quello che tu pensi di aver bisogno, ma quello che Lui pensa che tu hai bisogno. E noi figuriamoci che a volte non solo facciamo la vista della spesa, ma suggeriamo anche dei consigli a Dio, come dovrebbero svolgere delle cose. Signore, ho un problema economico, allora fammi trovare 100 euro per terra. Diamo anche le soluzioni ai problemi, non solo Dio a volte, oppure ai problemi degli altri. Per chi è genitore, quando i bambini sono piccoli, abbastanza piccoli, cosa fanno? Chiedono le cose più strampalate, le cose che noi diciamo, questo che gli serve per soddisfare i loro desideri, perché pensano che quello che chiedono sia quello di cui hanno bisogno. E noi genitori cosa facciamo? Rispondiamo: no, questo ti fa male, no, con questo ti fai male, e così via. Poi i figli crescono e le cose non cambiano, perché magari possono continuare a chiedere le cose strampalate perché lo fanno gli altri, perché lo vedono negli altri, e quindi si sentono autorizzati, legittimati a chiederlo anche loro, e noi rispondiamo la stessa cosa, quindi la musica non cambia. Proprio perché non tocca fare la lista delle spese, dobbiamo chiedere a Dio qualche altra cosa, no? La preghiera è una richiesta per definizione. Allora guardiamo i versetti che seguono, dal versetto 9 in poi, e si riparte con un dunque, finalmente la soluzione. Gesù insegna in modo peculiare la preghiera, intesa come modello, ma che non è sbagliato recitare testualmente. Ok? Ci torneremo tra un po'. Guardiamo però Gesù su cosa pone l'attenzione. Pone l'attenzione sul rapporto verso il Padre e sul rapporto verso il prossimo. E solo nel verso 11 parla del nostro bisogno, restringendola alla sua quotidianità, ok? E di cosa parla? Parla di pane, quindi solo di ciò di cui veramente abbiamo bisogno. Vedete come sta restringendo il cerchio per quanto riguarda i nostri personali bisogni? E non dice di provvedere per il futuro, sta parlando del quotidiano, ok? Successivamente poi riprende questo discorso, leggiamo più avanti nel testo, sempre al capitolo 6 di Matteo, dei versi 31 a 34. Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siete dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso, basta ciascun giorno il suo affanno. E fin qui, ok, tutto abbastanza chiaro. Però c'è un problema. E il problema ce lo procura l'Apostolo Paolo, o almeno così sembra. Rileggiamo il brano che avevo citato la scorsa volta, magari non vi ricordate, e che sembra contrapporre quanto abbiamo detto finora. Leggiamo infatti in Filippesi 4:6: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Sembra dire esattamente il contrario. Proprio per non stare in ansia, chiedete qualsiasi cosa a Dio, quasi come uno sfogo, dice infatti, in ogni cosa. Mi viene da pensare anche a, che ne so, che faccio stasera per cena? Signore, domani come vado in ufficio? Cosa mi metto? Qualsiasi cosa, no? È un problema. Per alcuni è un problema, effettivamente. Ma Paolo qui dice altre due cose. Primo, le vostre richieste. Che cosa chiedi a Dio? Se tu vai dal tuo datore di lavoro, datore di lavoro, chiedi qualsiasi cosa o solo le cose lecite, legittime? Dici, dipende che tipo di rapporto hai anche col tuo datore di lavoro, certo, però c'è un po' di difficoltà a volte, no? Esprimersi al datore di lavoro, perché in base al contratto che tu hai, il tipo di rapporto, no? Che ti impone un certo tipo di atteggiamento, cosa chiedi? Qualsiasi cosa? O stai attento alle parole che dici, alle richieste che fai? Su cosa sono focalizzate quindi le tue richieste? Per quale scopo? Quindi entra in ballo la tua responsabilità a questo punto, su quello che chiedi, che in un certo senso definisce quello che sei. Il secondo punto che troviamo in questo verso, qui l'Apostolo dice accompagnate da ringraziamenti, quindi non solo focalizzarsi su quello che non si ha e che si vorrebbe, ma soprattutto su quello che si è già ottenuto, magari a seguito di una richiesta, o perché il Signore Gesù ha provveduto senza noi neanche ce ne rendessimo conto. Quante cose il Signore provvede e noi non le abbiamo chieste? Oppure ci chiediamo perché abbiamo questa cosa piuttosto che un'altra? Perché Lui provvede nel modo giusto. Quindi impariamo a non dare nulla per scontato, ma ad avere un atteggiamento di ringraziamento verso ciò che Dio ha già dato. Dire grazie in continuazione. Siete mai stati criticati perché avete detto troppe volte grazie? Forse magari qualcuno, qualche falso modesto, dice ma no, basta, non mi devi ringraziare, ma posto così, guarda, no, non c'è bisogno che mi ringrazi. Chi ci crede? E invece, quante volte magari siamo stati criticati perché non siamo stati riconoscenti, non siamo stati grati. Oh, io ho fatto qualcosa, manco mi ha detto grazie. È più facile che succeda questo, vero? Quindi non lesiniamo a dire una volta grazie in più, specialmente verso il nostro Dio. E allora per cosa dobbiamo pregare? Come deve essere formulata la nostra preghiera? Quello deve essere il tuo contenuto, il suo contenuto della preghiera, cioè l'oggetto della preghiera. Abbiamo prima detto che il Signore Gesù dà un esempio, no? Un modello di preghiera, che si può anche recitare testualmente. Molte chiese evangeliche lo fanno di consueto al culto. Non è sbagliato, ma è solo questa la preghiera da fare. Cioè Gesù ha detto, pregate solo questo? L'Apostolo Paolo ci dice di non smettere mai di pregare. Leggiamo in Prima Tessalonicesi 5:17, non cessate mai di pregare. Ora, immaginate se dovessimo dire solo questa preghiera, diventerebbe un mantra. Immagino se lo dici per un'ora, diventerebbe un rosario evangelico, insomma. E noi non vogliamo evitarlo perché perderebbe di significato. Nel brano parallelo a quello che stiamo vedendo stamattina, che si trova in Luca 1:12-2, lo leggo io per voi, è scritto: egli disse loro, quando pregate, dite. Qui in Matteo troviamo scritto, pregate così, cioè in questo modo. A sottolineare che quindi è un modello di preghiera, un esempio di preghiera, su cui impariamo a focalizzarci. Perché questa preghiera, così come l'abbiamo vista, dà proprio una struttura mettendo in percentuale le cose per cui dobbiamo più focalizzarci, quindi il nostro rapporto verso Dio, verso il Padre e verso i fratelli, piuttosto che sui nostri personali bisogni. Questo da lui, Gesù, proprio in modo abilissimo, perfetto, dà l'esempio, la struttura della preghiera. Abbiamo letto prima il brano che troviamo più avanti nel capitolo, no? Le leggiamo il versetto 33. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Ecco su cosa dobbiamo focalizzarci, impegnarci. Ce lo dice Gesù stesso, più avanti. Il regno e la giustizia di Dio. Se posso parafrasare, la Chiesa è la parola di Dio. Più volte nella parola troviamo delle espressioni come, leggo io per voi, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Il Signore Gesù che parla in Giovanni 17,15. Poi, pregate per tutti i santi, Efesini 6,18. Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero, Colossesi 4,3. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra voi. Seconda Tessalonicesi 3,1. Questo vuol dire cercate prima il regno e la giustizia di Dio. Questo brano, come abbiamo detto stamattina, abbiamo visto solo in parte, è come un brillante in mezzo a un gioiello. E questo gioiello è il Sermone sul Monte. Dio piacendo, domenica prossima riprenderemo le beatitudini che fanno proprio da introduzione dovuta a questi insegnamenti di capitale importanza. Ma tornando un po' su quello che abbiamo detto stamattina, abbiamo appena detto, sto pensando a ognuno di noi. Mentre scrivevo questo messaggio, pensavo a ognuno di noi che la mattina si alza con alcuni pensieri, tutte le mattine, ansie, preoccupazioni, angosce, dolori fisici, emotivi. E ieri siamo stati svegliati da quello che non si può proprio dire un buongiorno, no? Come affronti una notizia del genere? Come affronti tutto quello che immagini che succeda poi, stando più o meno vicino alla persona interessata? Le domande che ti fai, come diceva prima Elisa, le conseguenze. Che tipo di preghiera formuli a Dio? Hai la lucidità di poterlo fare? Fa parte del carattere umano, fa parte della vita del Figlio di Dio, anche questo, e Dio lo sa. Non è sprovveduto, non è disarmato, non è meravigliato, ma è solidale alle nostre sollecitudini, alle nostre debolezze. Leggiamo in Ebrei capitolo 4, versetto 15. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi le nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Quelle tentazioni si intende anche la reazione che hai a seguito di una notizia del genere, la reazione che hai per un evento che ti capita fra capo e collo. Come reagisci? E ancora, questo è molto bello, Salmo 56,8, tu conti i passi della mia vita errante, raccogli le mie lacrime nell'otre tuo, non le registri forse nel tuo libro? Quanta poesia, non mi viene l'espressione del contrario di futilità, profondità, ecco. Quanta profondità, in poche parole, Dio che raccoglie le nostre lacrime una per una, immaginate? Che non lascia, non è un tipo sommario che guarda un gruppo, dice vabbè più o meno una statistica, no, e le registra nel suo libro. Come può un padre non ascoltare le grida del figlio? Quindi è vero che lui sa i nostri bisogni, ci mancherebbe, ma non si preclude la possibilità di ascoltare le nostre grida, le nostre suppliche, il nostro pianto, e provvede a consolarci. Troviamo la consolazione in Dio, la sua parola. ascoltiamo quando lui sta lì pronto a consolarci, perché lui vuole farlo questo, ce l'ha promesso. Quando leggo, ascolto le varie richieste di preghiera del martedì, vedo dove la Chiesa è particolarmente sensibile. E chi ha sperimentato dolori, malattie, sofferenze, non può non essere solidale. Non può mettere in risalto i problemi dei fratelli, delle sorelle che si confidano, che esprimono, no? Ed è giusto che sia così. Ma a volte sembra che queste preoccupazioni ci soffrino. Non ci fanno andare avanti, no? Ci tengono fermi a terra, ancorati al suolo. Sono un impedimento e non vogliamo che sia così. Non vogliamo stare in questa situazione, giusto? Chi è il masochista che vuole stare in situazioni di sofferenza? Noi vogliamo stare bene. E vogliamo che gli altri stiano bene. È per questo che noi preghiamo. Perché vogliamo che poter fare altro, non rimanere in questa situazione. Vogliamo andare avanti, non rimanere impantanati. I nostri problemi, i nostri stati d'animo, benché reali, non sto dicendo che non sono reali, è quello che noi sperimentiamo. Tuttavia, da quello che abbiamo visto stamattina, da questi versi, da quello che il Signore Gesù vuole insegnarci, lui ci invita di guardare in alto, di guardare oltre, di guardare il regno di Dio. Non è facile, non è facile, non è immediato, ripeto. Immagino che molti di noi, soprattutto per coloro che erano particolarmente vicini a Mauro, che in questo momento non gli puoi chiedere di guardare oltre, perché sono talmente concentrati nel loro dolore, ma anche da qui a domani, penso, magari si pensa anche, cioè, adesso come risolviamo questo problema, come fai a sostituire una persona del genere? Lascia una voragine. In quello sei focalizzato, in quello sei impegnato, è normale. Non possiamo chiedere certe cose in questo momento così particolare. Ma in linea generale dobbiamo imparare a farlo, mettere in pratica, proprio anche basandosi su queste esperienze. Certi che il Signore sa apprezzare questi sforzi da parte nostra di guardare il regno di Dio, la giustizia di Dio nella sua totalità. Sfruttare le occasioni, quando abbiamo la possibilità di parlare, di testimoniare, è come un po' un'antenna, un radar, quando sentiamo che c'è l'occasione, facciamolo, parlando di Lui, delle nostre esperienze, pregando che questo accada per la nostra vita. E allora vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo ancora per questa parola stamattina. Tu vuoi parlare ai nostri cuori, è il tuo obiettivo, e da parte nostra vogliamo ascoltarti, imparare da te. Tu pregavi per i tuoi discepoli, pregavi perché li tenessi lontani da questo mondo, e noi vogliamo fare altrettanto con i nostri fratelli, le nostre sorelle, vogliamo fare altrettanto per noi stessi, vogliamo guardare in alto, perché quella è la nostra meta futura. Quello che viviamo qui questi anni sono veramente un soffio. E noi, Signore, siamo così focalizzati a volte su noi stessi e non pensiamo ad altro, o ad altri, o a te. Così aiutaci a farlo nel modo giusto, proprio con questi insegnamenti che abbiamo sotto gli occhi, che noi vogliamo farli nostri sempre di più. Nel nome di Gesù. Amen.